Tutta la questione ha inizio circa un anno fa, quando il rapper catalano Pablo Hasél viene incriminato e poi subito dopo arrestato dentro l'università di Lleida con l'accusa di vilipendio alla corona. Sostanzialmente lui nei suoi testi delle canzoni, diciamo, offende la corona. In Spagna questo è ancora un reato che prevede l'incarcerazione. L'arresto di Pablo Hasél avviene nei primi giorni di febbraio. Quindi, pochi giorni dopo la sua carcerazione, vengono lanciate in tutta la Spagna delle manifestazioni in solidarietà al rapper, che immediatamente hanno subito un grande eco e un grande richiamo, cioè partecipa tantissima gente. Immediatamente, per una decina di giorni, in tutta Spagna ci sono grandi manifestazioni, in modo particolare a Barcellona. Tutto procede, diciamo, nella norma sino a quando iniziano a scaldarsi gli animi, anche perché i Mossos de Squadra hanno la brillante idea di sparare in faccia una ragazza che perderà un occhio. Poi ci saranno altri feriti e quindi il clima diventa incandescente. Una decina di giorni dopo l'inizio delle manifestazioni, dove le manifestazioni avvengono tutti i giorni a Barcellona, con una frequentazione di circa 5, 6, 7 mila persone al giorno, diciamo che Barcellona è un po' fuori controllo e quindi probabilmente noi immaginiamo che ci sia stata una necessità, una volontà molto forte da parte della gestione politica di Barcellona di fermare con ogni mezzo le manifestazioni. Il mezzo che viene scelto è quello della repressione, che per di nuovo ragioni politiche è difficile da applicarsi a Barcellona in quei giorni, in quanto la maggior parte dei partecipanti a questa manifestazione sono indipendentisti di sinistra, di estrema sinistra, che quindi sono i sostenitori della sindaca e del partito al governo di Barcellona. E allora, quando si crea l'occasione di avere un manipolo di anarchici e in più stranieri, in modo particolare italiani, la questione prende una forma concreta. Vengono arrestati ed vengono arrestati con accuse pesantissime, quella di organizzazione criminale e di tentato omicidio, perché durante la manifestazione una camionetta viene data, diciamo, alle fiamme, cioè c'è una strana combinazione tra un lancio di ordigno, sembrerebbe, perché poi i video non sono così chiari, e una persona che spruzza del liquido su questa camionetta, all'insieme delle cose fa una fiammata che si spegne dopo pochi secondi. Però questa scena viene ripresa un po' da tutte le televisioni spagnole, non solo, e diventa un po' il simbolo della violenza dei manifestanti. I nostri compagni italiani, e non solo, anche una ragazza spagnola e una franco-tedesca, vengono fermati e arrestati con le accuse che prima dicevo. Questo fatto avviene il giorno 27 febbraio di ormai un anno fa. Gli inquirenti decidono sostanzialmente, e devono trovare assolutamente nell'azione degli anarchici stranieri i colpevoli di tutto. Quindi, come dicevo prima, combinano le due accuse in modo da poter accusare tutti di tutto, sostanzialmente. E la cosa sconcertante è che di fatto nei video, nelle testimonianze dei Mossos de Squadra infiltrati, né nessun'altra prova riesce a definire che sono coinvolti in questo evento. Però, nonostante questo, ne viene dichiarata la loro pericolosità e per definire, ad esempio, la loro appartenenza a una banda, trovano delle questioni comuni, no? Tutti hanno un accendino di tipo BIC color ocra. Tutti quanti durante la manifestazione rispondono in modo paramilitare a un capo che gli disciplina all'urlo di Chihuahua. Queste cose qua non sono parole raccontate così, ma sono formalizzate e scritte negli atti. Questioni qua sono praticamente le uniche che stanno utilizzando, l'accusa stavano utilizzando per definire la questione di banda armata. L'altro dato, secondo me, fondamentale, che la persona che sembrava all'inizio designata ad essere colpevole del tentato omicidio è stata scarcerata dopo pochissimi giorni, in quanto i video stessi dimostravano che non poteva essere la persona accusata. Mentre per tutti gli altri il fermo continua. A distanza di qualche mese la ragazza spagnola poi viene a sua volta liberata in quanto residente in Spagna, per cui secondo sempre l'accusa non c'è rischio di abbandonare la Spagna. Mentre per tutti gli altri, essendo stranieri, senza famiglia in Spagna, con l'aggravante di essere degli squatter, vengono trattenuti tutti quanti sino a qualche mese fa, dove poi, in seguito a dei procedimenti, vengono definite delle cauzioni per il rilascio. Queste cauzioni sono un vero e proprio ricatto, un fuori dal comune. Vengono chieste 40.000 euro per ogni imputato, più 45.000 per uno di loro che si è giocato il bonus, si vede. Quindi l'ammontare totale della cifra per poterli tirare fuori era di 245.000 euro. E ovviamente, vabbè, per la maggior parte di noi è stato impossibile, solo due ragazzi che hanno avuto la copertura dei genitori, che avevano i soldi sostanzialmente per anticipare questa cauzione, sono potuti uscire. Quindi di fatto oggi rimangono quattro ragazzi ancora in carcere, ancora detenuti, perché appunto non ci possiamo permettere il lusso borghese di pagare un riscatto a un'ingiustizia così evidente. Delle quattro persone ancora in carcere, tanto per iniziare, uno è mio figlio, quindi ho dei contatti abbastanza regolari e degli altri invece ho notizie riportate da chi li va a trovare. Allora, diciamo che fisicamente stanno tutti abbastanza bene, non hanno subito violenze, sono in forma, si stanno allenando molto, ammazzano il tempo utilizzando la palestra del carcere e quindi fisicamente sono in forma. Moralmente sono stati molto sul pezzo, al punto di volere assolutamente riconoscersi come anarchici e non avere mai rinnegato la loro posizione politica, quindi assumendosi anche il rischio delle loro affermazioni. Tutti i quattro che sono rimasti dentro hanno scritto dei comunicati firmati dove appunto loro dichiarano chiaramente la loro visione della vita e inoltre hanno deciso che usciranno tutti assieme e anche questo l'hanno fatto sapere attraverso non solo le telefonate con noi ma anche con un comunicato. E sono entrati assieme e vorranno uscire assieme, rifiutando anche il ricatto di questo stato borghese che li vuole imprigionati per soffocare ogni possibilità di rivolta nella Spagna catalana. In questo anno di reclusione, circa 6 mesi, i ragazzi l'hanno passata sostanzialmente in isolamento sanitario, cioè quindi la loro carcerazione non è stata solo una carcerazione preventiva dentro un sistema repressivo adeguato, ma una carcerazione speciale, perché nella quarantena sanitaria sono state applicate sostanzialmente le regole e le misure dell'isolamento sostanzialmente, quindi tu non puoi più avere vita sociale, hai il contingentamento delle visite, delle attività e quindi si è inasprito realmente la loro situazione, quella di tutti i carcerati, non solo la loro. Direi che la solidarietà c'è assolutamente, i compagni si stanno mobilitando dappertutto, non solo in Spagna, in Italia, dove ovviamente ci sono i legami più solidi e più forti. Abbiamo ricevuto testimonianze di solidarietà dalla Francia, dalla Germania, addirittura dagli Stati Uniti, dal Sud America, dall'Argentina. Quindi Quindi questa cosa qua ci ha dato molta forza sin dall'inizio per poter portare avanti tutto il lavoro di sostegno che noi facciamo dall'esterno. Abbiamo creato un comitato che si è definito Comitato 27F Torino, che fa riferimento un po' ai comitati 27F che, come dicevo prima, ci sono in tutta Europa e direi a questo punto in tutto il mondo. E la solidarietà, come dicevo, c'è. È stata lanciata sin da subito una campagna di iniziative individuali di sensibilizzazione e sostegno, no? Dove ogni 27 di ogni mese chi vuole, come vuole, può dimostrare la sua solidarietà. Quindi sono arrivate tantissime fotografie, scritte, striscioni, azioni fatte proprio a sostenere i ragazzi. La giornata di domenica è l'anno esatto di incarcerazione dei ragazzi. Quindi, come sempre, ci sono azioni di solidarietà ovunque. Per quello che riguarda noi, il Comitato di Torino, abbiamo organizzato un presidio in centro Torino, alla precisione in Piazza Statuto, lanciato alle ore 15 davanti al consolato spagnolo. E speriamo che il presidio sia molto partecipato in modo che diventi un corteo, per volere, oltre a esprimere solidarietà nei confronti dei ragazzi, criticare la repressione che sta prendendo una faccia simile in tutta Europa e non solo. Cioè, meccanismi di repressione per chi contesta la società attuale sono gli stessi ovunque. L'esercizio drogato dell'arresto preventivo diventa un meccanismo repressivo, non più cautelare. Quindi anche da un punto di vista democratico, ammesso che lo si condivida, c'è veramente una forzatura da parte dello Stato sulle leggi che lui stesso si dà per regolamentare la pratica dell'incarcerazione. Anche a Barcellona c'è una 3 giorni organizzata, ci sono dei tentativi di creare dei cortei che si legano anche questi a un percorso di attività di solidarietà, di raccolta fondi e di divulgazione degli eventi. Perché a parte all'inizio, che ovviamente la scena mediatica, la tutta volta, credo, la criminalizzazione degli anarchici, quando poi ho iniziato a rientrare, quindi non erano più così accusabili, la mossa vincente dello Stato è stata quella di fare sparire tutto nel dimenticatoio e utilizzare la burocrazia per tenerli dentro. Prima parlavo della burocrazia spagnola, l'arma che hanno usato è stata quella di sospendere e rallentare tutte le attività nei confronti degli imputati. Non è mai stata indicata una data entro la quale si sarebbero iniziati i percorsi processuali. In Spagna non ci sono termini prefissati per la carcerazione preventiva, quindi di fatto non abbiamo idea di quando ci sarà l'inizio del processo. Le cose che si stanno portando avanti, che stanno portando avanti gli avvocati, sono il tentativo di riduzione delle cauzioni. Cioè c'è una sorta di mercanteggiare la cifra iniziale che in effetti ha portato a un primo sconto. Quindi da 40.000 si è passati a 15.000, sempre per imputato, che a conti fatti fa 60.000 euro per quelli che rimangono dentro. Quindi sempre cifre enormi e improponibili. E adesso si tenta un nuovo mercanteggiamento di questa cifra cercando di abbassarne ulteriormente la quota. Il problema è che ormai sono più di 2 mesi che aspettiamo le risposte da parte dell'avvocatura dell'accusa sostanzialmente spagnola, che si prende il tempo per decidere. Intanto i mesi passano e persone, sino a prova contraria, innocenti, sono detenute senza uno straccio di prova. Che questa vicenda ha delle sfumature che, se non fosse che ci sono delle persone in galera, sono comiche. Se pensi alla prova che mette tutti assieme come banda criminale ed è un accendino ocra, ammesso che tutti ce l'avessero, di cui sembrerebbe anche una fanzogna quella, o il grido di battaglia Chihuahua, cioè sembrano degli scherzi, se li racconti nessuno ci può credere, no? E il mercanteggiamento rende una giustizia borghese ancora più ingiusta, no? Diventa proprio l'evidenza che in questa società che noi giustamente combattiamo, solo chi ha il denaro può permettersi prima di tutto la scelta di un avvocato, perché se no ti becchi l'avvocato d'ufficio, bravo o cattivo che sia. E già lì inizia la prima parte di ingiustizia. Quando poi a quella ingiustizia aggiungi il fatto che qualcuno è potuto uscire perché aveva i soldi e qualcuno no, pur avendo le stesse accuse, ma sì, da una parte farebbe persino ridere, no? Cioè sarebbe talmente evidente non saprei neanche io come definirla, l'assurdità della situazione, che ripeto, se non fosse perché ci sono persone dentro, ci farei un film comico su questa cosa qua. Sicuramente quelle giornate lì mettono in evidenza le falle di un sistema, del sistema democratico, non solo quello spagnolo, ma ormai direi quello europeo. Evidenziano come la libertà che viene tanto raccontata, no, nei confronti, ad esempio, di alcuni paesi stranieri, sia una libertà di facciata. Nel momento in cui uno canta una canzone contro il governo, viene arrestato, beh, qui si cadono le maschere, veramente, non c'è bisogno. E queste manifestazioni hanno individuato perfettamente questa cosa qua. La partecipazione, i numeri così importanti, derivano, secondo me, dall'esigenza di smascherare non solo il fatto specifico, ma quanto tutto il meccanismo stia scricchiolando, no? Il meccanismo Stato, e che racconti delle cose, ma che poi di fatto ne viva tutt'altre. E sicuramente dentro questa farsa, questa gigante farsa, c'è il problema dell'indipendentismo catalano, c'è l'insoddisfazione di una popolazione molto giovane che non trova lavoro, trova lavoro in modo insoddisfacente, c'è un senso di repressione costante, di una mancanza reale della discussione politica su tutti i piani. Io credo che i numeri importanti lì ci siano stati proprio perché coglievano tanti aspetti. E l'impressione che ho è che questa insoddisfazione serpeggi un po' ovunque. Se pensiamo alla Grecia, se pensiamo alla Francia, e adesso in modo forse parlando solo di numeri, un po' minore d'Italia, ma come qualità altrettanto alta, quella dell'insoddisfazione si percepisce in modo proprio chiaro. Io credo che sia una manifestazione, sì, per il diritto di espressione, ma che vuole criticare un sistema iniquo. Questo è un po', credo, il succo della questione.